standing on the corner, suitcase in my hand, Jackets in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding a studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. I'm the Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get rid of here. Sweet Jane, come on baby. Sweet Jane, sweet Jane. Some people, they like to go out dancing, and other people say, just watch me now. And there's even some evil mothers, well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die.
Me at the light, and I try to be polite. They be talk about brains, not a zombie in sight. Science guy, but some gangsters been my dogs all my life. Whole lot of white, no Abercrombie in sight. Lord, how y'all out your job like Tommy tonight? I done let go all the fears I had all of my life. Like, what if lines to my shows ain't as long as I like? But after that, I start thinking about the songs that I write. And I be feeling like, dang, I'm like Johnny with ice. I'm probably bred for this shit like Bronny and Bryce. My niggas is possible, yeah. Plus it's only a couple stacks in that register you robbing tonight. Trade it off for 2K, you like Ronnie with light. Who write your raps, new game, who rollables? Niggas rap fast, no new quotables, huh? Glock 19, way too totable. Fuck talking, I'm not sociable, but thank you for asking. These days, no time for relaxing. Niggas hella young, and be passing. Two shots.
E sono le 11.36, benvenuta Easy Sunday. Easy Sunday è la conduzione del mattino, della domenica. La domenica mattina saremo insieme fino alle ore 13. Questa naturalmente è Controradio, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp per chi volesse intervenire. Buona domenica a tutti.
Thank you.
qualche strascico dall'ora precedente, la trasmissione di Viaggi di Contrario. C'è Daniela che voleva informazioni sul viaggio in Patagonia. Si farà, stiamo ancora lavorando al programma, nel momento in cui il programma sarà pronto verrà lanciato ufficialmente il viaggio. C'è molto interesse per questo viaggio, quindi potrebbe andare esaurito, quindi nel momento in cui lo pubblichiamo sul nostro sito e poi parte anche la pubblicità, non traccheggiate troppo. C'è però ancora posto invece nell'altro nostro viaggio, anche questo bellissimo, quello in Indonesia con Raffaele Palumbo, viaggio che si terrà a luglio. E lì c'è ancora posto al momento, anzi è il solo nostro viaggio dove c'è disponibilità di posti, perché gli altri che al momento abbiamo annunciato sono sold out. Quindi se vi interessa potete andare sul nostro sito controradio.it. È lì nella tendina viaggi, selezionate l'articolo sul viaggio in Indonesia e praticamente avrete tutte le informazioni possibili ed immaginabili. È un viaggio importante, è dal 14 al 27 di luglio, sono 14 giorni 11 notti, e praticamente si va da Javi a Bali e poi tornando indietro ci si ferma anche a Singapore. Contrario.it è il posto dove potrete avere tutte le informazioni. Allora, ma veniamo a noi. Direi cielo parzialmente nuvoloso in questo momento a Firenze, è passato tutto grazie al cielo. Fra l'altro fra un po' ci colleghiamo con il Lama, di solito guardiamo il futuro con il Lama, però naturalmente faremo anche il punto di quello che è successo. Allora, dicevo, cielo nuvoloso, parzialmente nuvoloso, a Peretola ci sono già 11 gradi, temperatura che arriverà intorno a 14-15 gradi, questo è Firenze, sulla costa è un po' più fresco, abbiamo 8-9 gradi al momento, le temperature massime sono uguali, ma come ho detto rimanete qua che ora mando un brano e poi chiamo il Lama per avere più informazioni sul meteo.
Turn up again. You're in my sights. There's a mist on. Tutto il benessere di avere il riso in un frullino buono senza zuccheri aggiunti.
Buongiorno Claudio Tei dell'AMMA.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Claudio, di solito la domenica diamo un'occhiata al futuro, però qui tiriamo un sospiro di sollievo perché è stata una settimana veramente difficile quella appena passata, Claudio.
Sì, davvero, davvero pesante, appunto per tutti, insomma per quelli che hanno subito l'alluvione in varie zone della Toscana e per chi è, diciamo, sta ancora soccorrendo e sistemando i danni, per chi lavora anche per la protezione civile e anche noi, diciamo, che lavoriamo per la protezione, abbiamo avuto giorni molto, insomma, complessi.
Ho sott'occhio un bellissimo, un esaustivo post che avete fatto sulla vostra pagina Facebook ieri alle 16:56, ad essere precisi, in cui praticamente riassumete tutti, ci sono tutti i numeri, tutti. Ma la cosa che mi ha più colpito è l'ultimo periodo, te lo leggo, lo commentiamo insieme. L'evento alluvionale del 14 marzo 2025 è stato molto simile come dinamica a quello del 2 novembre 2023. Due linee precipitative e stazionarie legate a convergenze di venti nei bassi strati, accompagnate anche da attività temporalesca. E quindi praticamente quella che gli americani possono chiamare the perfect storm, no? Perché ci sono state diverse cose che si sono messe insieme per causare quello che è successo.
Sì, sì, è proprio così, diciamo che è una situazione molto simile, appunto, come abbiamo spiegato nel post, perché diciamo vedeva la presenza di venti forti da sud caldi, quindi uno scirocco nostro da venti molto sostenuti che arrivavano, diciamo, fino al Chianti e poi si bloccavano, andavano a scontrarsi con venti legati alla perturbazione in arrivo dal Mediterraneo, quindi, perturbazione atlantica associata all'aria un pochino più fresca che appunto diciamo convergevano proprio nell'area dove poi si sono verificate le maggiori precipitazioni, dove sono rimaste stazionarie per più tempo, ecco. Quindi questa presenza e convergenza dei venti unitamente all'arrivo chiaramente dell'aria umida della perturbazione ha favorito che queste precipitazioni poi rimanessero insistenti e concentrate su un'area abbastanza ristretta, quindi una situazione molto simile appunto a quella del novembre 2023, perché appunto la configurazione era alla fine anche a livello sinottico era molto simile. Quello che stupisce di questa situazione di ora e più che altro è l'intensità e anche i quantitativi di pioggia che,
ecco, su questo c'è un altro periodo che mi ha dato i brividi, e questo è sempre nello stesso posto, no? Nell'ultimo evento sono caduti quantitativi di pioggia localmente eccezionali sulle province di Livorno, Pisa e Firenze, concumulati sulle 24 ore che in alcune località sono stati prossimi a quelli registrati durante la grande alluvione del 1966. E questo è inquietante. No, cioè...
È inquietante. Allora, diciamo che rispetto al 66, questa volta le precipitazioni, se parliamo dell'Arno, del bacino dell'Arno, si sono concentrate più che altro sul Mugello e hanno lasciato, diciamo, un pochino più ai margini il Casentino, perché sappiamo che per far sì che l'Arno si alzi in modo considerevole c'è bisogno che piova diffusamente sia in Mugello che in Casentino. Ecco, queste qui sono le condizioni per far sì che l'Arno, almeno nella zona di Firenze sto parlando, arrivi a livelli alti. Questa volta per fortuna le precipitazioni sì sono state intense, hanno causato danni e allagamenti, innalzamenti dei fiumi minori sul Mugello ma sul Casentino, quindi ha fatto sì che l'Arno si sia cresciuto più che altro per l'apporto della Sieve, ma ecco, meno rispetto al 66. Però ecco, sì. In quelle zone lì, sì.
Sulla Sieve però c'è anche una novità rispetto al 66, che c'è il lago di Bilancino che in qualche modo serve proprio a limitare, certo, quell'apporto della Sieve.
Sicuramente limita, teniamo conto che il Bilancino era abbastanza pieno, quindi diciamo un parte d'acqua è stata lasciata andare e Bilancino chiaramente prende solo una parte del bacino della Sieve, quello più alta, insomma, certo. La parte più a valle, diciamo, più è libera, ecco.
E l'altra novità, insomma, questa novità antica, perché lo scolmatore non c'era nel 66, ma è stato fatto dopo poco.
Per Pisa la situazione, appunto, in questo caso è, diciamo, fondamentale. E Pisa ha ricevuto ovviamente anche l'apporto di altri fiumi, chiaramente l'Ombrone, il Disenzio, l'Era, l'Elsa, tutti i fiumi che poi vanno in Arno e fanno innalzare il livello anche successivamente, ecco, rispetto a Firenze.
Ecco, un'altra cosa però, su Firenze, no, naturalmente l'Arno fa paura, soprattutto se si passa sul ponte Vespucci, lì alla Pescaglia di Santa Rosa, dove accelera e diventa veramente un mostro. C'è da dire però che agli Uffizi siamo arrivati a 4,60 metri, è il secondo livello di guardia, di allerta, quello rosso è a 5,50 metri, quindi Firenze non è mai stata veramente a rischio.
No, assolutamente, nessuno ha detto infatti che Firenze era a rischio, infatti anche tutti i modelli idrologici a disposizione anche della protezione civile, del centro funzionale in Toscana, indicavano appunto che a Firenze non ci sarebbero stati innalzamenti tanto oltre il primo livello, ecco. Perché come dicevo prima l'apporto di piogge era solo sul Mugello, non sul Casentino, e quindi la previsione anche di innalzamento non era così ampia. Poi vabbè, chiaramente era un po' di tempo che non arrivava una piena a Firenze di questo tipo, quindi diciamo
c'è stato un po' di attenzione anche. Però effettivamente quando l'Arno inizia a passare il primo livello di guardia, che è a 3 metri al Ponte Vecchio, agli Uffizi, inizia a fare paura proprio, non c'è niente da fare.
Infatti tenere conto non solo del centro della città di Firenze, perché poi l'Arno appunto anche specialmente nella parte precedente intorno alle 10 con Piobbe, ci sono delle zone in cui quando arriva a questi livelli qui qualche danno poi lo fa, ecco, potrebbe esondare localmente. A Firenze in questo caso è un po' più protetta, insomma, poi diciamo anche le casse di espansione che ci sono, che si stanno costruendo sull'Arno, sono più che altro nel Val d'Arno, diciamo a sud di Pontassieve, quindi in questo caso diciamo sono servite a meno perché l'acqua maggiore è arrivata dalla Sieve.
Naturalmente tutto ciò il pensiero invece va a coloro che effettivamente hanno subito, sono rimasti fortemente danneggiati, abbiamo visto Sesto Fiorentino, diverse strade sott'acqua, quindi il nostro pensiero va a chi invece ha avuto la peggio anche in questo evento meteorologico. Una speranza, com'è questa settimana? Via, dai, guardiamo al futuro.
Per fortuna le notizie sono buone, perché ecco, la situazione cambia un po', diciamo ancora tra oggi e domani ci sono un po' di residui correnti occidentali un pochino umide, qua e là potrebbero portare anche a qualche breve pioggia, però un contesto di un tempo abbastanza variabile, quindi a tratti anche soleggiato, quindi questo sia oggi che domani. Poi dalla sera di domani arrivano venti un po' più freddi dal nord-nord-est, qualche spruzzata di neve forse in serata sull'Appennino Aretino per l'arrivo di questo debole fronte, che però porterà solo un rinforzo dei venti per la giornata di martedì e un calo delle temperature abbastanza sensibile, ecco. Probabilmente mercoledì parleremo di nuovo di gelate per un giorno, due al massimo.
Questo è l'evento della settimana, no? La temperatura perché scende ma poi risale immediatamente, arriva poi nel fine settimana.
Sì, già da giovedì risale perché le correnti si dispongono di nuovo da sud e quindi diciamo che è proprio una toccata e fuga di questo freddo che, ecco, però che ci lascerà un po' di gelate, ecco, specialmente nella mattina di mercoledì.
Bene, grazie, ci sentiamo domani mattina come al solito per la previsione del tempo giorno per giorno. Grazie davvero per questo quadro, spero che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato, abbiamo spiegato che cosa è successo e grazie anche per la previsione di bel tempo relativo, anche variabile, però dopo quello che abbiamo passato va benissimo.
Tempo, si può chiamare bel tempo.
Grazie, buona giornata,
buona
lavoro.
Buona giornata, perfetto, buona domenica. We'll be right back.
Stargazing.
Eccola qua, siamo arrivati a Stargazing. Buongiorno Alessandra Zanazzi dell'Osservatorio di Arcetri.
Buongiorno a tutti e buona domenica.
Allora, di che cosa parliamo oggi, Alessandra?
Allora, l'evento astronomico della settimana direi che è l'equinozio di primavera.
Classicone. Arriva tutti gli anni questo.
Arriva tutti gli anni e quest'anno anche arriva il 20 marzo. Ed è il momento in cui inizia la primavera astronomica, cioè il momento in cui la Terra si trova esattamente illuminata per metà, esattamente mezza al buio e mezza illuminata.
Ecco, allora ricordo che sulla nostra pagina Facebook Contradio Firenze ci sono le foto propedeutiche alle nostre rubriche e c'è anche una foto, uno schema che praticamente spiega visivamente il perché di tutto quello che stiamo parlando, vero dottoressa?
Esattamente, e ci dice appunto che l'equinozio ci fa vedere come funziona in quel momento, in questo momento dell'anno, cioè il 20 marzo, la posizione in cui la Terra sarà il 20 marzo è una posizione per cui è illuminata metà sì e metà no, diciamo, e quindi la Terra, sulla Terra ci sono esattamente 12 ore di buio e 12 ore di luce, da cui viene il nome che deriva dal latino equinox, cioè durata uguale equa della notte, nox, rispetto al giorno.
Ecco, subito io ho una domanda.
Sì,
interpreto quello che potrebbero chiedere. Perché varia? Perché non è sempre, c'era questa cosa che il 21 di marzo era l'equinozio e invece non è sempre.
E dipende dalla posizione della Terra lungo l'orbita. Siccome la Terra non ci mette poi esattamente un anno, 365 giorni a fare un giro, ma ci sono delle ore, diciamo, di avanzo, 4 ore, qualche cosa, allora diciamo che questo fa spostare un pochino il giorno degli equinozi. Tra qualche anno sarà il 19, anticipa un po'.
Addirittura, okay? Accidenti.
Sì. Però diciamo, quello che conta è la posizione della Terra lungo l'orbita e rispetto anche ai raggi del sole, come arrivano a colpire la Terra i raggi del sole. E quello che si vede dalla figurina su Facebook, che vi consiglio di consultare, è che praticamente tutta questa faccenda delle stagioni, degli equinozi e dei solstizi è tutta legata al fatto che l'asse di rotazione della Terra, che gira su se stessa, è inclinato rispetto al piano dell'orbita, cioè il mappamondo, la rappresentazione della Terra, per capirci, è storto, è inclinato. Quindi la Terra, il mappamondo, nel girare intorno al Sole punta l'asse di rotazione di quando gira su se stessa, quello inclinato, sempre nella stessa direzione. E questo fa sì che in certi momenti della rivoluzione, in certe posizioni, la Terra è piegata con il polo sud rivolto verso il Sole, e allora in quel momento dell'anno i raggi del Sole colpiscono di striscio, colpiscono male l'emisfero nord, l'emisfero boreale, lo colpiscono in maniera obliqua, tanto che il polo nord non viene neanche illuminato. E questo è quando noi è inverno. Invece quando la Terra si trova dalla parte opposta del Sole, diciamo 6 mesi dopo, questa cosa fa sì che i raggi del Sole illuminano bene il polo nord e invece non riescono a illuminare il polo sud, che è diciamo più inclinato, e quindi è inverno nell'emisfero australe, mentre da noi è estate in quel caso lì, ok?
Quindi dottoressa, se l'asse non fosse inclinato ma fosse perfettamente perpendicolare al piano,
non avremmo le stagioni,
avremmo sempre 12 ore di giorno e 12 ore di notte senza stagione.
Esattamente.
Un piccolo dettaglio, pochi gradi, che poi sono pochi gradi, giusto?
Sì, sono 23 gradi e qualche cosa, non è tanto.
Determina praticamente la differenza della vita di tutte le vite del pianeta, piante, animali, batteri, tutto, è incredibile.
Certo, certo, certo. E tra l'altro questa cosa si verifica praticamente per tutti i pianeti, quasi, insomma, che hanno delle inclinazioni dell'asse di rotazione del pianeta su se stesso, che fa sì che ci siano delle stagioni, qualcuno di più, qualcuno di meno, qualcuno addirittura come il pianeta Urano, e l'asse è talmente inclinato che è praticamente parallelo al piano della rotazione dell'orbita, quindi sostanzialmente Urano rotola, è sdraiato addirittura, però quello è un caso particolare. In generale ci hanno delle inclinazioni un po' più un po' meno, tipo la Terra, capito?
Benissimo, io ricordo il numero di telefono 342-8104-111 se ci fossero domande. Ricordo ancora di andare a vedere lo schema che abbiamo sulla nostra pagina Facebook, ma parliamo anche di qualcos'altro oggi.
Sì, vi vorrei dire ora, visto che insomma vi vorrei parlare di nuovo di qualcosa da osservare, visto che di nuovo anche le stagioni sì le osserviamo, ma insomma non tanto. E allora vi vorrei parlare, pensavo di parlare di Betelgeuse, che è la stella rossa nella spalla del gigante Orione, perché lo so che sto parlando sempre delle costellazioni a sud, però siccome si stanno, se vedete le mappe che abbiamo pubblicato anche nelle scorse settimane, ci rendiamo conto che Orione e queste costellazioni qui si stanno spostando alla stessa ora sempre più verso il tramonto, sempre più verso occidente, quindi tramonteranno sempre prima e tra un po' non si vedono più. Allora ne vorrei approfittare adesso che ancora sono visibili. Questa stella, che è abbastanza famosa, si chiama Betelgeuse, è un nome arabo, perché la maggioranza delle stelle abbastanza brillanti da avere un nome proprio hanno nomi arabi, visto che gli arabi sono stati dei grandi osservatori del cielo, dei grandi scienziati, astronomi, che ci hanno tramandato per esempio anche le trascrizioni dei testi greci e ellenistici, che se noi da noi nel Medioevo si sarebbero un po' perduti, no? E poi inoltre dobbiamo agli islamici molta della nostra conoscenza astronomica e quindi anche i nomi delle stelle. Betelgeuse, dicevo, significa in arabo qualcosa tipo la spalla, l'ascella del gigante, una roba così. È una stella decisamente rossa, una supergigante rossa, che si vede proprio a occhio nudo che è rossa. L'ha osservata stasera alle 20:30, come si vede dalla mappa, sta a sud-ovest, a un'altezza di 45 gradi sopra l'orizzonte. Quindi abbiamo detto che il palmo, tenendo il braccio teso e la mano aperta, il palmo misura circa una ventina di gradi, quindi questi sono due palmi e qualche cosa. E scusatemi, e si trova sopra le tre stelle allineate della cintura di Orione, che avevamo già descritto in passato.
Gigante rossa, se mi ricordo bene, le giganti rosse non hanno una lunga vita, si stanno andando verso la fine, è così.
Esattamente. Allora, rossa abbiamo detto che vuol dire che è fredda, tipo 3000 gradi la superficie della stella, che è fredda rispetto al Sole, che per esempio è sui 5.000-6.000 gradi, ok? E le stelle rosse sono, queste stelle supergiganti rosse sono allo stadio finale della loro evoluzione, perché l'universo non è statico, no? Tutto si evolve, tutto si muove, tutto cambia, anche se i tempi scala sono lunghissimi e le stelle non fanno eccezione, no?
Si nasce e si muore, anche le stelle nascono e muoiono.
Esattamente. Perché muore? Perché una stella è una sfera di gas incandescente che all'interno, nel nucleo, brucia, trasforma idrogeno, elio, atomi più semplici in elementi più complessi e più pesanti, e queste trasformazioni avvengono finché c'è il carburante da bruciare, finché producono energia, finché ci sono abbastanza, cioè abbastanza gas da bruciare. A un certo punto questo gas finisce e la stella in qualche maniera smette di produrre energia, smette di fare luce, di fare caldo, e quindi in qualche maniera diciamo che muore. Questo può succedere in diversi modi a seconda delle caratteristiche iniziali della stella. Nel caso di stelle come Betelgeuse, che sono enormi, accade la fine della stella con un'esplosione pazzesca, quella che noi chiamiamo un'esplosione di supernova, che sono eventi estremamente spettacolari, diciamo, che liberano tantissima energia e spazzano il gas e la materia circostante, esplodendo e spellendo, diciamo, gli strati esterni della stella. Il mistero di Betelgeuse, che ancora non sappiamo, sappiamo che morirà così, sappiamo che questa sarà la sua fine, ma non sappiamo quando sarà. Cioè, in realtà ora ci sono studi abbastanza recenti che tutti sembrano dimostrare, insomma, o comunque andare nella direzione di stabilire che in effetti noi non vedremo un Betelgeuse esplodere. Perché questo probabilmente succederà tra qualche milione di anni, ok?
Chissà se ci saremo ancora come specie su questo
come
pianeta.
Come specie, vattela a pesca, se continuiamo così magari.
Mi sa di no.
Però diciamo, uno di questi studi, secondo me, divertente, cioè insomma interessante, è uno studio di tipo nemmeno, cioè scientifico ma storico, nel senso che hanno visto questi storici negli archivi e nei testi antichi di 2000 anni fa. In particolare ci sono due descrizioni. Una è dovuta a un astronomo romano che si chiamava Nino, che è vissuto a cavallo tra il primo secolo e l'anno zero, insomma tra il primo secolo prima e dopo Cristo, e un'altra invece è una descrizione di un astronomo cinese che è vissuto nel 100 avanti Cristo, quindi più o meno nello stesso periodo, 2000 anni fa. Entrambi questi astronomi hanno descritto varie stelle che erano visibili e tutte e due hanno detto che Betelgeuse era gialla, quindi non una rossa, una stella rossa come adesso, ma gialla. Quindi vuol dire che Betelgeuse si è raffreddata negli ultimi 2000 anni, e queste descrizioni sono abbastanza attendibili perché insomma due persone diverse, completamente scollegate, hanno detto la stessa cosa, descrivendo molto nel dettaglio tutte le stelle visibili, insomma con cose che tornano, voglio dire, no? E allora da questa osservazione del raffreddamento della stella in soli 2000 anni, che per una stella sono pochissimi, gli astronomi hanno potuto teoricamente stabilire in qualche maniera anche la massa di Betelgeuse, che sarebbe circa 15-20 volte quella del Sole, cioè una stella veramente enorme, grandissima, e sulla base di questo hanno potuto fare dei calcoli e stimare che l'esplosione finale come supernova non avverrà prima di un milione e mezzo di anni da oggi. Quindi, insomma,
e quindi per noi non c'è nessuna speranza, ma guardiamocela così com'è.
No, esatto, però ogni tanto qualche supernova si vede che esplode, quindi magari ne vedremo altre più lontane. Certo,
ma Betelgeuse si vedrebbe ad occhio nudo, questa è la differenza. Le altre supernova le vedono più o meno,
si vedrebbe non solo a occhio nudo ma anche di giorno,
giorno, sarebbe così luminoso. Grazie davvero dottoressa Alessandra Zanazzi dell'INAF, Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Ci sentiamo domenica prossima.
A domenica, perfetto.
Buona giornata.
Altrettanto a tutti, buona giornata.
DDC, DDC. Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. DDC.
Sono nata il 21 a primavera. La Casa delle Donne a Firenze festeggia il primo anniversario con le voci delle poete, la musica firmata da Sigi Bear, Giuditta Scorcelletti, il collettivo Loredana, la politica per parlare di potere ed un trekking in cerca delle tracce di donne nel quartiere. Tutte le info su casadelledonnefirenze.it. Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti a Pistoia, visita guidata alla mostra Buren, fare, disfare, rifare. Organizzata da Pistoia Musei, l'esposizione presenta una selezione importante dell'artista francese con lavori in situ e situati, un percorso tra opere storiche e lavori creati e ricreati appositamente per l'occasione.
Sabato 22 marzo, nuovo gruppo alle 15:30, Buren, fare, disfare, rifare, con una guida d'eccezione, lo storico d'arte Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro, prenota a club@contraradio.it. Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club.
A Palazzo Buontalenti a Pistoia, visita guidata alla mostra Buren, fare, disfare, rifare. Organizzata da Pistoia Musei, l'esposizione presenta una selezione importante dell'artista francese con lavori in situ e situati. Un percorso tra opere storiche e lavori creati e ricreati appositamente per l'occasione.
Sabato 22 marzo, nuovo gruppo alle 15:30. Buren, fare, disfare, rifare, con una guida d'eccezione. Lo storico d'arte Lorenzo Cipriani. Costo 12 euro. Prenota a club@controradio.it.
Controradio.
Controradio. What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul. You got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time. That's for sure. Just waiting here at your kitchen door.
E passiamo alla pianta della settimana. La pianta della settimana è il lamio rosso ed è, si chiama così perché è veramente rosso. Buongiorno Stefano Pissi degli Artisti di Firenze.
Ciao, buongiorno a tutti.
È proprio rosso il lamio rosso, eh?
C'ha queste foglioline giovani appressate all'apice della pianta e sono rossicce. Poi via via che crescono, che la foglia diventa adulta, la vegetazione tende al verde.
Ecco,
conoscevate questa pianta? Conosci?
No, sono rimasto. Il nome latino è Lamium purpureum. Purpureum vuol dire di colore porpora, quindi sul rosso. E Lamium invece cosa vuol dire?
Allora, sì, ci si rifà sempre alla lingua greca antica. Lamio vuol dire sostanzialmente bocca o grossa cavità. E tant'è che questo fiore ha la conformazione delle labiate, delle lamiace, alla quale appartengono salvia, rosmarino, basilico, e tutte hanno questo fiorellino fatto proprio a bocca, proprio a stoma, diciamo. e questa è l'evoluzione del fiore, pare che sia in corrispondenza con gli insetti che impollinano questi fiori, che ne promuovono quindi la diffusione in natura quando si riproducono per via sessuale.
Veniamo ai nomi popolari, perché sono sempre interessanti. Falsa ortica, perché evidentemente assomiglia all'ortica. Poi l'amio rosso è traduzione diretta dal latino, orecchia di topo, e l'amio porporino, anche questo deriva dal latino. Ma nelle note la cosa che mi piace è la danza del bombo nel fiore di lamio, che è una cosa abbastanza interessante, la danza del bombo.
È stata descritta così. Praticamente i bombi sono appunto questi insetti che principalmente, per quanto riguarda il lamio, ne promuovono la diffusione, perché entrambi le specie, sia quella animale che quella vegetale, si risvegliano in anticipo sulla primavera. Se ci fate caso, i primi insetti che volano durante appunto la fine inverno, inizio primavera, o nelle giornate di inverno un po' più calde, sono i bombi rispetto alle api. E questa erba spontanea la si trova già da adesso fiorita nei campi. Il bombo è questo insetto grossotto che appunto riesce a penetrare con il capo all'interno di questo fiore, e per cercare di arrivare a prendere il nettare, che è il suo obiettivo principale, che è la sua fonte di alimento, smuove le ali, cioè si fa strada dentro questo fiore, e così facendo stimola le antere a vibrare le antere del fiore, che hanno il polline, che appunto spolvereranno sul dorso dell'insetto, il quale inconsciamente andando di fiore in fiore trasporta il seme maschile della pianta.
Quindi importantissimo per questa pianta è l'interazione con gli insetti impollinatori, e in particolar modo il bombo. E oggi non ci fai venire fame, perché non vedo nelle note nessuna che cosa si fa dell'amio?
C'erano delle note un po' culinarie, però non l'ho messa volutamente. Ok, è una pianta di sicuro che non è una pianta velenosa. E certamente se ne potranno mangiare fiori, se potranno mettere in insalata, però non è la nostra specialità, quindi mi fermo. Casomai ci fosse qualcuno in ascolto che la conosce e vuole intervenire, volentieri.
342-8104-111. Mi piace però la leggenda degli antichi greci, dal nome Lamio, Lamia, per i greci era la regina che inghiottiva i bambini cattivi nell'antica Grecia, se non dava retta alle mamme. Quindi vabbè, oggi non ci fa venire fame, non la possiamo usare in nessuna ricetta, però è interessante andare a scoprirla. Quindi praticamente il rosso c'è soltanto in un periodo dell'anno o le foglie giovani?
Sì. La pianta è una pianta che cresce durante tutto l'anno quando le condizioni climatiche glielo permettono, quindi la pianta erbacea annuale, quando dalla primavera diciamo fino all'autunno la pianta continua a crescere ed espandersi. La pianta si riproduce anche per via asessuata, cioè nel senso per via vegetativa. E come fa? Praticamente crescendo in alto questo esile fusto, a un certo punto la pianta si appesantisce e quindi la parte apicale inizia a cedere verso il terreno. Toccando verso il fusto, quando arriva a toccare il terreno, va incontro a condizioni ambientali, microambientali differenti, quindi non è più alla luce ma è all'umido e al buio, e quindi nella parte dove strega nel terreno inizia a buttare nuove radici, e così si dice che fa la propaggine, e così la pianta inizia anche a smuoversi e a riprodursi vegetativamente. E nelle parti giovani di questo accrescimento la pianta ha le foglie più rosse, rossicce, si identifica bene in un prato verde, si identifica bene anche per i fiori rosa, e queste foglie rosse.
E allora tutti a cercare il lamio e poi fate una foto e mandatela sul nostro numero WhatsApp la prossima domenica 342-8104-111. Grazie Stefano Pissi degli Ortizi di Firenze, buona giornata.
Grazie a voi, viva la primavera.
Notizia segnalata al nostro ascoltatore, morto Dandy Bestia, storico chitarrista degli Schiantos, si chiamava Fabio Testoni, in realtà avrebbe compiuto 73 anni a luglio, un altro pezzo degli Schiantos che se ne va, ricordate gli Schiantos importantissimi, la musica italiana anni 80. E se ne va un altro grande chitarrista, abbiamo visto gli Schiantos dal vivo al Teatro Tenda qui a Firenze, passavamo a Controradio molto spesso. Vi mando un brano degli Schiantos, fra l'altro questo brano è stato osannato da Iggy Pop, pensate un po'.
1, 2, 6, 9. Yeah.
Schiantos, gli Schiantos, ma siamo pronti per la prossima rubrica, libro e società, Stefano Tani, il professor Stefano Tani, Non tutto è perduto, il libro di oggi di Marco Vichi. Buongiorno professore. Pronto? Mi senti? Pronto?
Dimmi, ti ho perso.
Mi senti ora?
Ora ti sento, sì, ecco. Per un attimo no.
Ecco, era andato via. Dicevo, libro della settimana, Non tutto è perduto, Marco Vichi. Quindi proprio Firenze, Marco Vichi, fratello di Sandro Vichi, autore fiorentino, amatissimo in città. Come mai questo libro? Qual è il tema sociale che affronta questo libro?
È quello del caso del passato rimasto irrisolto, che in inglese è il famoso cold case, io preferisco definirlo in italiano, no?
Però in italiano suona male, col case si capisce subito di cosa sta parlando. Caso freddo italiano, ti dice, ma che vuol dire? Non c'è questa espressione, professore.
Lo so, ma io non ne posso più dell'inglese. C'è ormai un famoso detto che
sì.
Se è in inglese deve essere una fregatura, ti ricordi, no?
Certo, va bene, perché questo è antico però questo detto, non credo che gli ascoltatori più giovani l'abbiano mai sentito. Va bene, quindi praticamente torniamo nella cronaca, perché in questi giorni non si fa altro che parlare proprio di cold cases, ce ne sono un paio che sono ritornati.
Giulia Poggi, pare, no?
Sì,
no,
sì.
Un altro,
ma qual è il fascino del cold case, professore, secondo lei?
Secondo me, dunque, innanzitutto c'è un fatto pratico, che ci sono dei mezzi oggi, il ritrovamento del DNA di certe tracce che prima, se si è tenuto appunto quanto è necessario, che prima non erano rintracciabili, ritrovabili, abbiamo dei mezzi scientifici, diciamo, che prima non c'erano, e questo ovviamente consente di tornare indietro nel tempo anche molto, e quindi di riuscire a risolvere casi prima irrisolti. E oltre a questo, secondo me c'è anche un'idea dietro di autopromozione della giustizia, no? Niente rimane impunito. È un delitto di 20 anni fa? Non riusciamo oggi appunto a risolverlo. Non so se è una consolazione o
no, è interessante, perché in effetti di efferati delitti succedono in continuazione, però anche i media, la stampa, nel momento in cui c'è un cold case, l'attenzione è molto molto maggiore di quello che è successo,
certo,
in cronaca,
sì.
Diciamo, è così.
È perché il passato sembra anche più interessante del presente in certi casi, appunto.
Ma veniamo proprio al libro. Non tutto è perduto.
Non tutto è perduto, quindi neanche la possibilità, quindi, di risolvere questo caso così perduto nel tempo, perché Bordelli si ritrova ormai in pensione da pochissimo, si trova a fare i conti con il suo passato e si ricorda che il primo caso che gli era stato affidato nel 1947 non era riuscito a risolverlo, e ormai pensionato decide che per concludere la sua carriera vuole proprio risolvere questo antico caso. E la storia, dunque, il caso era quello del figlio dissoluto di un industriale fascista, che era stato industriale, questo Attilio Guerrini, aveva fatto la spia dell'Ovra, aveva avuto la possibilità di arricchirsi durante il regime, aveva 5 fabbriche e così via. Questo industriale appunto ha un figlio che è ancora peggiore di lui, debosciato, donnaiolo, e viene trovato nel 1947 ucciso a coltellate in un bosco, e appunto il nostro Bordelli decide che vuole risolvere questo caso. E all'interno del romanzo comunque uno dei grandi protagonisti, secondo me, che parte del fascino appunto dei romanzi di Marco Vichi, questo è l'undicesimo con Bordelli protagonista, è Firenze. C'è una Firenze del passato, degli anni del 1970, in questo caso è quindi una sottile malinconia che pervade tutto il romanzo, è la malinconia di Bordelli, che è un uomo pensoso, che si sente anziano nonostante che abbia una bellissima e giovanissima fidanzata, ma è anche la malinconia e la nostalgia del lettore per una Firenze che oggi in parte appunto non c'è più. E il romanzo ha una struttura, direbbero Deleuze e Guattari, a rizoma, perché sostanzialmente c'è una rete di molteplicità, l'organizzazione degli elementi non segue una linea di subordinazione, nel senso che Bordelli, per risolvere questo caso, si imbatte in tanti altri casi altrettanto interessanti, e sostanzialmente Marco Vichi, io azzardo, usa la struttura del poliziesco per fare altre cose, insomma, per raccontare storie interessanti, coinvolgenti, struggenti. Il poliziesco di per sé non gli interessa più di tanto, gli interessano invece le persone, l'umanità, i dialoghi, tutti i personaggi che incontra appunto il nostro Bordelli all'interno di questa indagine postuma, per così dire,
no? Allora, per farla arrabbiare, professore, diciamo che Marco Vichi insegue gli spin-off che si creano nel racconto principale. Questo
sì.
Piace il termine spin-off.
Anche così. A te piacciono le parole in inglese, quindi te la concedo.
Grazie, professore. E quindi praticamente gli spin-off diventano più importanti della trama principale, ma poi viene risolta la trama principale, immagino, giusto?
Non posso dirti nulla,
certo, ma giusto.
Vengo accusato, usando un'orrenda parola
in inglese, anche questo,
spoilerare.
Ma spoilerare non piace nemmeno anche a me, perché io odio i misti, quindi
orrenda come parola.
Spoilerare,
non ti dico nulla sul finale, ti dico che comunque per questo caso lui si imbatte in un barone Tancredi Terracina di Piecacupa con due enormi cani che gli fanno a brandelli la giacca, e che è un uomo appunto cupo come da cognome, è estremamente interessante, e che vive in un podere, in una casa che aveva visto tempi migliori nel Senese. Si imbatte anche nella madre ormai impazzita del giovane debosciato ucciso a coltellate nel 47, nella di lei governante, che invece è molto molto lucida e affascinante. Si imbatte anche in un altro caso, che è quello di un prete, posso dire, questo lo dico, dai, dissoluto, che ha fatto brutte cose a povere innocenti fanciulle. Si imbatte anche in un pederasta, insomma, questo, come spesso accade anche nei polizieschi, anche se questo, ripeto, non è solo un poliziesco, di Raymond Chandler, dal primo caso se ne arriva a tanti altri, i casi poi si intersecano e si intrecciano. Io direi che Marco assomiglia più a Simenon, ecco, se proprio vogliamo trovargli un antecedente, proprio per questo lavoro sulle atmosfere, sulla malinconia, e in questo caso su Firenze. Non siamo nella provincia francese, e non siamo a Parigi, ma siamo in una città che è profondamente cambiata negli ultimi 40 anni e che lui ricorda e ricostruisce come la città che era nel 1970.
Si sente la Firenze di quegli anni? Ci sono riferimenti anche alla vita, magari anche alla vita politica della Firenze di quegli anni in questo
in
romanzo?
Quel momento, si parla soprattutto in questo momento della missione dell'Apollo. Apollo 11 forse era, non ricordo il numero dell'Apollo, ecco, di partite di calcio, anche si sente un po' si sente anche la Firenze di allora, perché bordelli può parcheggiare ovunque, e il centro non era questo posto assediato dai turisti che oggi era, in fondo Firenze
può,
era
può passare in macchina dalla, da Piazza della Signoria, parcheggiare in Piazza della Repubblica e prendere un caffè alla,
era a Gambrinus. Una città di provincia molto umana. Era, si diceva negli anni 70 che Firenze era una città a misura d'uomo, oggi non lo si può più dire, al massimo è a misura di turista, ecco.
Ma questo è molto, è curioso, perché quando io naturalmente da Catanzaro scelsi di venire a studiare a Firenze proprio nel 75, e quando tornavo a casa mi chiedevo, ma perché sei andato a Firenze? Perché la maggior parte dei miei colleghi andava in posti più vicini, Roma o Napoli erano più vicini, io rispondevo perché Firenze era a misura d'uomo, quindi mi ha proprio un flash nella mia memoria, ed era vero, era vero, perché Firenze degli anni 70 si vive da studente fuori sede, per esempio non avevano la macchina, non avevano il motorino, non avevano nulla, ma Firenze degli anni 70 si poteva, non era necessario, era tutto lì, la vita di Firenze, si camminava a piedi in centro, al massimo si prendeva l'autobus per andare a Fiesole, per andare a Careggi. Bene, professore, interessante, quindi anche questa volta ci siamo riallacciati alla cronaca, perché ultimamente i cold case sono tornati fortemente alla ribalta.
Potrei aggiungere anche che c'è un altro romanzo, dunque il romanzo di Marco Visi, appunto Non tutto è perduto, è del 2022, e l'anno scorso nel 24 è uscito un altro romanzo che si basa su un cold case, via te lo dico, che è quello di Alessandro Robecchi, Le verità spezzate, anche questo molto interessante.
Grazie professore, ci sentiamo domenica prossima, buona giornata, buona domenica.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori. Ciao Jimmy.
Ciao ciao. sono le 12.47, c'è tempo per l'ultima rubrica, quella dedicata all'opera contemporanea della settimana. Allora, se volete vedere di che cosa Giulia Spissu parlerà, potete andare sulla nostra pagina Facebook Controradio Firenze. E un po' di post, uno degli ultimi post che sono stati fatti, ci sono quelle che sono le fotografie, le immagini propedeutiche per le rubriche di cui che vanno in onda in questa conduzione della domenica mattina. E c'è anche l'opera della settimana che praticamente Giulia Spissu commenterà, anzi farà la traduzione, perché Giulia Spissu è the art translator, spiega quelle che sono le opere d'arte. Quindi sentiamoci insieme questa traduzione di questa opera d'arte contemporanea. Buongiorno Giulia Spissu, oggi da Miami, se non sbaglio, Giulia.
Esatto, sì, ciao a tutti e tutte, oggi sono a Miami da mio nonno per distaccarmi un po' dalla città e dal freddo di New York, non ce la facevo più.
Completamente diversa temperatura e panorama lì a Miami.
Sì, palme, oceano, acqua calda.
Hai fatto il bagno?
No, per ora ancora no, forse nel pomeriggio.
Ma veniamo a noi, di che cosa ci parli oggi, Giulia?
Allora, oggi voglio parlarvi sempre di un'opera minimalista che un po' vi farà vedere come ragionavano e come lavoravano i minimalisti. Quest'opera è di Brice Morden e il titolo dell'opera è, perdonate la mia pronuncia, si chiama D'après la Marquise de la Solana. Ed è del 1969.
Eccola, ce l'ho proprio di fronte a me. Questo è veramente minimalista. Sono praticamente tre strisce di colori, uno accanto all'altra. E qui ci devi spiegare, esatto, che cosa vuol dire tutto ciò.
Allora, infatti, come hai detto te, Jimmy, vediamo semplicemente un quadro con tre strisce monocromatiche. Quella a sinistra, grigia, ma diciamo che ha delle tonalità un pochino più calde. Quella centrale, di un grigio più scuro e un po' più freddo. E poi quella di destra, invece, è rosa, questo rosa tenue. Che cosa ha fatto Brice Morden in questo caso? Lui, ovviamente, possiamo già vedere dall'opera, è ovviamente un minimalista. È stato ammaliato dalla bellezza di un'opera che aveva visto al Louvre di Parigi, di Goya, che è appunto la Marchese della Solana.
Ora, scusa se ti interrompo, ma Goya faceva dei quadri estremamente realistici. Qua,
esatto.
Qui della Marchese, esatto, della Solana non c'è
qua
nulla.
Qua non si vede, ma la sua è una proprio traduzione da linguaggio figurativo a quello astratto e minimalista. Infatti ha preso le tonalità prevalenti del quadro di Goya e le ha trasportate nel linguaggio riduttivo e astratto del minimalismo, e quindi sintetizzando tutto nei tre colori, portandole sulla tela in maniera molto oggettiva. Ecco, non si vede il tratto dell'artista, non si vede la pennellata, sono semplicemente blocchi di colore.
Sono andato a cercare il quadro di Goya, dove ritrae la Marchesa della Solana, e l'unica cosa che in qualche modo mi richiama il quadro è il fiocco rosa che la Marchesa ha in testa.
Però dai, nel quadro si vede un po' queste...
Vero, ho esagerato, si vedono, sì, gli stessi grigi, lo stesso grigio verde.
Esatto.
Quindi praticamente, conferma se ho capito bene, lui ha sintetizzato un quadro estremamente, questo è un ritratto, quindi un
esatto,
quadro che
estremamente realistico,
quasi fotografico, estremamente realista, esatto. L'ha sintetizzato in tre strisce di colore.
Esatto, ed è proprio quello che stavano facendo poi a quel punto tra gli anni 60 e 70 i minimalisti. Prendevano queste forme estremamente semplici che però avevano magari un significato nascosto, come in questo caso è la traduzione di un'opera di Goya In altri casi invece possono essere, come abbiamo visto l'altra volta, delle forme invece più industriali.
Che altro si può dire su questa? È una tela, immagino?
Sì, allora lui l'ha fatta con questa tecnica molto particolare, perché è un olio su tela fissata poi su tre pannelli, però ha utilizzato anche la cera, quindi dà proprio questa finitura, se si vede l'opera dal vivo, dà questa finitura proprio matte che non richiama per niente il riquadro di Goya, che invece è un dipinto ad olio ed è proprio più vivo, ecco. Quindi anche la tecnica è minimalista.
Senti, ma il minimalismo era una sorta di protesta? Era un movimento di protesta? Dove volevano arrivare i minimalisti?
Sì, diciamo che era una sorta di protesta, una risposta più che protesta, una risposta a tutti questi input visivi, pubblicitari che stavano avvenendo in quel periodo e che avevano proprio portato in auge i maestri della pop art, gli artisti della pop art. Quindi con questi colori vivaci, questi ingrandimenti, queste ripetizioni. Il minimalismo è l'opposto, quindi sempre portare in maniera sempre sì ingrandita, ingigantita, però un messaggio più pacato e minimal, come dice appunto il nome della corrente.
Senti, gli artisti della pop art, gli artisti minimalisti, si sono mai affrontati dal vivo? Si sono registrati casi di discussioni animate fra i due gruppi?
Ma a quanto io sappia no, però non si sa mai. Comunque bisogna pensare che avviene tutto più o meno nell'arco di quasi un decennio, e comunque i minimalisti hanno visto le opere della pop art e hanno reagito poi di conseguenza, ecco.
Quali valgono di più? Le opere della pop art o le opere dei minimalisti, che tu sa?
Allora, non sono molto io nel mercato dell'arte, però immagino che costino più quelle della pop art, sono anche più conosciute. Andy Warhol, Liechtenstein, sono grandi nomi che anche nelle aste vanno sempre tantissimo.
Bene, grazie Giulia Spisso. Quando torni a New York?
Tra poco, lunedì, quindi è stata proprio una toccata e fuga.
Quindi la prossima edizione di questa nostra rubrica la farai da New York. Buona giornata!
Sì, esatto.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao Jimmy.
siamo in chiusura. Arriva un ultimo commento, il nostro ascoltatore che dice: questo Brice Morden, più che minimalista, a me oggi pare piuttosto un gran furbone. Qui siamo la polemica classica, no? Su cosa è arte, perché a volte delle cose che sembrano banali poi diventano dei pezzi che finiscono nei musei, però vabbè. Aggiunge però il nostro ascoltatore: le esegesi di questa critica d'arte sono sempre interessanti. Sì, è vero, grazie, mi piace molto anche a me, e poi mi vengono spiegate delle cose che magari lì per lì non sapevo, non conoscevo, in qualche modo poi la prossima volta che andrò, sarò davanti a un'opera minimalista, capirò molte cose in più che magari senza queste spiegazioni non avrei potuto capire. Vi lascio, ci sentiamo domani mattina, naturalmente il mattino presto, alle 6 del mattina, della mattina, con la conduzione, le notizie, e poi come sempre alle 7:45 per il blurb ricevo un ultimo complimento da Elena, che ringrazio tutti quelli, specialmente tutti quelli che sono arrivati sul nostro numero WhatsApp 342 8104 111.